One Podcast.
Da qualche settimana è disponibile su Netflix la docuserie I crimini di Jimmy Savile. I due episodi, diretti da Rowan Deacon, raccontano una delle storie più inquietanti della storia recente inglese. La storia di Jimmy Savile, DJ, conduttore radiofonico, conduttore televisivo
e mostro.
La musica elettronica è uno dei fenomeni di massa più importanti degli ultimi 30 anni e la sua storia merita di essere raccontata.
Disco Ball.
In ogni puntata incontreremo i grandi DJ che hanno rivoluzionato la musica. Entreremo nelle discoteche che hanno inventato mode e tendenze. Visiteremo luoghi dove la musica è religione, cultura e integrazione. Parteciperemo ai grandi eventi musicali dove migliaia di persone vibrano all'unisono. Io sono Ale Lippi e questo è Disco Ball, il podcast che racconta la vita, la morte e i miracoli della musica da ballo.
Disco Ball.
With Jim, you accepted things as normal, but it was abnormal.
Jimmy Savile has been knighted by the Queen.
Thank you for being with us today.
Thanks very much, Jim.
Everywhere he'd been, there'd been abuse.
Big question I get asked is, when did it all start? And why?
Il 23 ottobre 2012 è un martedì. Londra sta smaltendo la sbornia dell'Olimpiade, organizzata in città in estate. La cerimonia d'apertura del 27 luglio, diretta da Danny Boyle, aveva messo in scena alcuni valori fondamentali della cultura britannica, dalla rivoluzione industriale al cinema, dalla letteratura alla tecnologia, fino naturalmente alla musica. Lo fa molto bene. D'altronde, Danny Boyle è il regista di Trainspotting, film la cui colonna sonora è famosa quanto il film. Danny Boyle è legatissimo agli Underworld. Quando il Comitato Olimpico gli assegna la direzione artistica della cerimonia d'apertura a Londra, propone a Rick Smith, che insieme a Carl Hyde forma il duo, il ruolo di curatore musicale. Smith accetta, e da questa collaborazione nasce anche un doppio CD, Isles of Wonder. La prima parte è dedicata alla musica scelta per la cerimonia vera e propria. Si va dalla London Symphony Orchestra a Emily Sunday, da Mike Oldfield a Dizzy Rascal con Armand Van Helden.
Some people think I'm bonkers, but I just think I'm free. And I'm just living my life, there's nothing crazy about me.
Fino alla cover degli Arctic Monkeys del classico dei Beatles, Come Together. Come together. La seconda parte è invece strutturata come un ibrido tra live e DJ set, in cui gli Underworld chiudono in grande stile suonando i Chemical Brothers. Tutto molto bello, tutto molto inglese. Ma non c'è neppure il tempo di godersi lo sforzo televisivo olimpico senza precedenti, che un paio di mesi dopo la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Londra, la BBC, il principale network inglese, è nella bufera. Il 23 ottobre 2012 è un martedì, ovviamente a Londra piovigina. Il direttore di Newsnight, Peter Rippon, si dimette. Newsnight è uno dei programmi di approfondimento giornalistico più importanti del paese, in onda sul servizio pubblico dal 1980. Le accuse per Rippon sono molto gravi. Si sarebbe infatti rifiutato di mandare in onda un'inchiesta scottante su Jimmy Savile. Ma chi è Jimmy Savile?
Disco Ball.
James Wilson Vincent Savile è stato per oltre 40 anni uno dei personaggi più famosi d'Inghilterra. Nato a Leeds nel 1926, dal 1958 al 1968 è il DJ numero uno della mitica Radio Luxembourg, per poi passare in TV come conduttore di Top of the Pops, il programma culto di BBC dedicato alla musica.
Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to Top of the Pops.
Grazie al successo del programma, il suo volto buffo e inquietante allo stesso tempo, i suoi capelli biondi disordinati, quel ghigno malizioso con il quale stringe l'immancabile sigaro, il suo accento tipico del nord, dietro il quale nascondere l'acquisito status borghese, Jimmy Savile diventa una delle personalità più note di tutta l'Inghilterra. Definito eccentrico gioiello nazionale, nel 1971 diventa ufficiale dell'Ordine dell'Impero Britannico e nel 1990 Papa Giovanni Paolo II lo nomina Cavaliere dell'Ordine di San Gregorio Magno per le opere di bene compiute. Dal 1975 Jimmy Savile conduce anche un programma che si chiama Jim I'll Fix It, dove esaudisce i desideri dei bambini. Il programma è il più seguito d'Inghilterra e ogni settimana milioni di famiglie inglesi attendono con trepidazione la faccia di Jimmy Savile.
Ladies and gentlemen, it so happens I've spent my life fixing things for people.
With Jim, you accepted things as normal, but it was abnormal.
Se in pubblico Jimmy Savile è un filantropo e una superstar, in privato la sua vita corre su un binario scuro. Circolano da tempo strane voci riguardo alle sue abitudini sessuali, ma finché è in vita resiste ad ogni tipo di accusa, anche le più infamanti, anche le più compromettenti. Quando nel dicembre del 2011 il direttore di Newsnight, Peter Rippon, blocca un'inchiesta scottante su Savile per l'inconsistenza delle accuse e delle testimonianze, dice, qualcosa non torna. Viene infatti accusato di voler insabbiare la vicenda. E per questo, il 23 ottobre 2012, quella mattina di pioggia londinese, viene allontanato dalla BBC.
Disco ball.
Jimmy Savile, intanto, è morto da un anno. I funerali sono stati all'altezza del suo ruolo pubblico. Ma intanto l'inchiesta va avanti. Iniziano a parlare alcune donne. Poi le testimonianze si fanno sempre più fitte, correndo veloci, soprattutto in alcuni blog di denuncia online. Finché esplode la bomba. Nel corso della sua straordinaria carriera pubblica, Jimmy Savile non solo avrebbe violentato fisicamente e psicologicamente centinaia di persone, ma si sarebbe addirittura macchiato di terribili atti di pedofilia e necrofilia. La polizia inglese parla di un caso di abusi sessuali senza precedenti, a tratti macabro, simile ad un film dell'orrore. A questo punto sono sicuro che vi starete chiedendo cosa c'entri un personaggio del genere con questo podcast, dedicato sostanzialmente ai protagonisti e ai luoghi della musica, meglio se da ballo. Purtroppo c'entra. C'entra e come? Nel 1943 il signor Jimmy Savile, il mostro Jimmy Savile, si era inventato un mestiere. Si dice che Jimmy Savile, il signor Jimmy Savile, il mostro Jimmy Savile, sia stato il primo DJ della storia.
Disco ball.
Jimmy Savile nasce il 31 ottobre 1926 nella periferia di Leeds. È un giovane eccentrico e sgamato che dopo la Seconda Guerra Mondiale cerca un modo per non fare la fine di tutti i suoi coetanei che sono nati e cresciuti in quella parte d'Inghilterra, e cioè finire in una delle miniere di carbone. Il giovane Jimmy dimostra una certa predisposizione verso la musica e per tutto quello che gli gira intorno. Tra i suoi ragionamenti ce n'è uno abbastanza inusuale per l'epoca. È convinto del fatto che si possa far ballare la gente anche semplicemente riproducendo in sequenza alcuni vinili, e non solo con la musica suonata dal vivo dalle band. Attenzione, quello che oggi appare come un pensiero ovvio, banale, nel 1943, nel nord dell'Inghilterra, necessitava di una certa fantasia. Il giovane Jimmy è talmente convinto della sua idea che affitta una sala ricreativa a Leeds, ci porta un giradischi e alcuni vinili prestati da un amico, prevalentemente di genere swing, e mette in scena quello che la letteratura inglese indica come il primo DJ set della storia. In pista ci sono 12 persone, divise in 6 coppie. L'audio è pessimo, in quella sala rimbomba tutto. E i presenti rimangono tutti un po' perplessi, anche perché gli era stato fatto pagare un biglietto d'ingresso da uno scellino. Ma Jimmy non molla. Ci riprova poco dopo, a Otley, poco distante da Leeds. Si offre come DJ PR al proprietario di una caffetteria. Gli promette di riempirgli il bar in cambio di un rimborso. Anche stavolta è un flop. Cioè, l'idea piace, ma a parte qualche festa privata, qualche compleanno, dove lo trattano più come un fenomeno da baraccone che come un genio, Jimmy, come disc jockey, non riesce proprio ad ingranare. Siamo negli anni 50 e soltanto un colpo di fortuna potrà trasformare quella pazza idea in realtà. E il colpo di fortuna arriva quando Jimmy Savile trova un posto di lavoro in una sala da ballo di Leeds che si chiama Mecca Locarno Ballrooms. Jimmy si fa subito riconoscere. Impone al direttore del locale di installare due giradischi sul palco, in modo che possa creare un flusso di musica continuo, senza interruzioni tra una canzone e l'altra. Se un disco riempie la pista, Jimmy lo suona anche tre volte, perché ha in mente un piano preciso e diabolico. Succede che una sera Jimmy nota un flusso di gente anomalo verso l'ingresso del locale. Corre in cassa e mette un biglietto d'ingresso a pagamento. La gente in coda non fa una piega, anzi si moltiplica e addirittura paga per vederlo. È in questo modo che Jimmy si trasforma in una star.
He's very intuitive.
You do a terrific job, Jimmy.
No, that's all front. That's all lies.
Tra il 1964 e il 1972, Jimmy Savile vince l'NME Awards come miglior DJ d'Inghilterra. Conduce Top of the Pops, Jimmy al Fix It, organizza eventi sportivi di beneficenza con i quali raccoglie milioni e milioni di sterline.
How on earth do you raise 10 million pounds in 3 years?
È amico dei Beatles e dei Rolling Stones, viene ricevuto e insignito dal Papa. La famiglia reale lo chiama, lo cerca, si confida con lui e addirittura gli chiedono consigli su come comportarsi in pubblico. Perfino il primo ministro, la signora Margaret Thatcher. Perché Jimmy, l'istrionico Jimmy Savile, non sbaglia un colpo. E invece...
Disco Ball.
La docuserie in 2 episodi di Netflix, I crimini di Jimmy Savile, per la regia di Rowan Deacon, racconta il lato oscuro del DJ, del conduttore radiofonico e del conduttore televisivo. Il sottotitolo della serie, A British Horror Story, una storia dell'orrore britannica, non lascia spazio a nessuna interpretazione. Sir Jimmy Savile, lo zio Jimmy, l'amico di tutti, Jimmy, in realtà era un mostro. Uno shock immenso per tutta la società inglese, che come può tenta di rimuovere con affanno ogni ricordo possibile di quel personaggio che lei stessa aveva contribuito a creare. Jimmy Savile, un DJ diventato un mostro, morto impunito.
Disco Ball, vita, morte e miracoli della musica da ballo. Un podcast scritto e condotto da Ale Lippi. Montaggio e sound design Rino Sparacino. Una produzione One Podcast.